Rientrati quindi nuovamente in studio. Beh, ci ha affascinato molto Vittorio Fenti con la sua descrizione sui fenomeni che l'acqua produce. Una domanda prima di tornare poi a Antonello, toccherà a te. In questo periodo mi torna in mente l'acqua. In questo periodo siamo al termine di un inverno particolarmente ricco di precipitazioni nevose, vediamo i torrenti particolarmente carichi di acqua. Questo comporta per l'estate qualche rischio particolare idrogeologico? È un bene per le nostre montagne? Come si presenta questa stagione estiva?
Ora, il 2008 è stato l'anno più pluvioso degli ultimi 20 anni, 2000 mm di precipitazioni contro i 1000 normali. Il 2008, l'inverno 2008-2009, sì, lo abbiamo visto tutti, che uno degli anni con maggiori precipitazioni, almeno da 22 anni a questa parte, inferiore certamente al 1951, però in questi ultimi 50 anni uno dei più nevosi. Lo scioglimento delle nevi comporta ingrossamento delle acque, eccetera. Secondo il mio modesto parere, questo è un grandissimo beneficio, perché c'è un periodo di aumento di temperatura leggera e di riduzione delle precipitazioni e riduzione specialmente degli accumuli nevosi ad alta quota. Quest'anno ci sarà un po' di rimpinguamento dei bacini nevosi di montagna e quindi lo scioglimento progressivo delle neve comporterà una regimazione dei corsi d'acqua che avranno acqua per parecchi mesi. Questo fa solo bene alla natura insieme, all'agricoltura e a tutto l'equilibrio. In modo specifico riguardo i dissesti, l'aumento della quantità di acqua nel sottosuolo comporta maggiore degradazione delle rocce, maggiore degradazione delle infrastrutture. Non so, l'acqua imbeve di più il cassonetto stradale, la strada si deforma di più, il gelo e il disgelo continui con molta quantità d'acqua crea maggiori deformazioni, crea qualche frana. Le grandi quantità di acqua dello scioglimento delle nevi che si infiltrano nelle piccole fessure delle rocce creano maggiori spinte idrostatiche e c'è un aumento di crolli, un aumento delle frane. Quindi complessivamente maggiore quantità di acqua vuol dire più dinamica idrogeologica, maggiori movimenti, però complessivamente l'aumento dell'acqua fa un bene complessivo alla natura, perché poca acqua vuol dire crisi di acqua potabile, crisi dei torrenti, crisi per l'agricoltura, ed è un ciclo complesso che ne risente in modo negativo. Al mondo ci sono problemi per carenza d'acqua, non per eccesso d'acqua, tranne che in poche zone particolari, certo. Tropicali, monsoniche o amazzoniche, insomma.
Antonello?
Sì, io volevo ritornare un po' su questo discorso di questi pericoli, diciamo, che ci sono di queste frane. La nostra viabilità in tutto l'Agordino, se ne è sentito parlare negli anni passati, torna ogni primavera praticamente. Cos'è che ci potresti dire su questa situazione che c'è a monte di queste strade? Tu prima anticipavi le Dolomiti sono molto alte, le valli molto basse, c'è molta verticalità, no? I pericoli che tu conosci lungo tutta la viabilità praticamente dell'Agordino, cosa ci puoi dire?
Allora, partendo in generale, si può fare un discorso di questo genere. Le montagne molto alte e le montagne molto giovani sono le montagne più belle, perché noi abbiamo molte montagne vecchie che sono state spianate da centinaia di milioni di anni e sono le colline come i Monti Appalachi o i Monti Urali. I Monti Urali sono alti 1500-700 metri al massimo, se tu li attraversi non ti accorgi neanche di passare su un monte, ma erano catene montuose di 300 milioni di anni fa che sono state spianate e ora non danno più nessun problema di carattere di instabilità, però non sono neanche più montagne. Le nostre montagne sono giovani, hanno subito dei grandi sollevamenti e diciamo evoluzione in questi ultimi diciamo 20-30 milioni di anni, ma anche negli ultimi 5 milioni di anni dei sollevamenti forti, quindi con formazione di pareti verticali e di grandi dislivelli. Dove ci sono pareti ripide e grandi dislivelli, l'ambiente è alpinisticamente bello, l'aspetto morfologico e paesaggistico è interessante, però c'è anche il pericolo congenito: maggiore è il dislivello, maggiore è l'energia di rilievo, maggiore è il rischio di frane, caduta massi, eccetera. Questo sta anche nella natura, non c'è solo Dolomi a calcare nelle Dolomiti, abbiamo una ventina di altre formazioni geologiche, specialmente alla base, che sono friabili, tenere e abbastanza franose e instabili. Su questo si è impostata la nostra civiltà e le nostre attività antropiche. I nostri vecchi hanno tracciato delle strade lungo fondivalle stretti alla base di pareti rocciose, lungo conoidi o in prossimità di corsi d'acqua. È naturale che durante eventi piovosi o con forte nevosità o diciamo in seguito micro scosse telluriche avvengano dei dissesti. I nostri paesi sono stati fondati su delle piccole conoidi, sui terrazzi alluvionali o in situazioni magari cercando le posizioni più belle o per il sole o perché c'era il terreno fertile, perché c'era l'acqua per poter bere o per far andare ai mulini le segherie, non sempre in condizioni di sicurezza idrogeologica, necessariamente perché c'è un grande movimento, una grande evoluzione nei territori di montagna. Il nostro compito, il nostro obiettivo è di cercare di mantenere sempre di più la sicurezza, ovviamente con il dovere e la necessità di dover convivere con un certo rischio, perché è chiaro che è necessario convivere con un certo rischio, non possiamo diciamo illuderci di eliminare completamente il rischio, però di migliorare le condizioni di sicurezza è un nostro dovere, è un nostro diritto, ed è possibile. Ovviamente quando avvengono questi dissesti che sono un po' normali, è importante che ci sia una presa di coscienza generale coltiva di carattere sociale e poi di carattere amministrativo per prendere i provvedimenti correttivi in modo di migliorare le condizioni di sicurezza e di garanzia per l'utenza, per la nostra sopravvivenza, ma anche per una questione di civiltà e di diritto, con incremento di costi e anche difficoltà tecniche, ciò che non accade nelle popolazioni di pianura dove le condizioni di sicurezza sono molto migliori. Quindi il costo sociale per la sopravvivenza dell'uomo in montagna una volta era affidato all'aumento delle nostre fatiche con il piode, con gli interventi fatti dalla popolazione, adesso si raggiungono i maggiori costi di carattere economico che devono sopportare le amministrazioni.
Cioè possiamo continuare a costruire gallerie, ma il rischio chiaramente ci sarà sempre nelle nostre strade, perché non possiamo costruire gallerie sempre, dovunque e dappertutto.
Esattamente, la galleria risolve un problema locale molto critico, però gran parte della viabilità in qualche maniera necessariamente è soggetta del rischio, non può esistere la sicurezza assoluta, c'è comunque giusta l'esigenza di migliorare le nostre condizioni.
Il problema del disboscamento, siamo un po' sommersi dal bosco, non so se sei d'accordo in questo oppure no, crea dei rischi idrogeologici oppure è un bene per la montagna? Andrebbero tagliati di più i boschi? Come suggeriresti di regolarci per un ambiente, per un migliore ecosistema?
Questo è un problema complesso di cui posso dare qualche risposta un po' grossolana. Possiamo dire questo, che fino al 1950 c'era il disboscamento massimo perché c'era la coltivazione dei prati e dei campi in alta montagna con recupero di fieno e di prodotti della natura e il bosco era ridotto al minimo. È chiaro che negli anni precedenti, dal 1850 fino al 1950, sono verificati molti dissesti idrogeologici perché il terreno non protetto dalle radici delle piante è più soggetto sia a slavine che a erosioni che a degrado naturale. Nel contempo però c'era il presidio dell'uomo che lavorava, manteneva le strade, manteneva le canalette, quando c'era una piccola frana la sistemava, quando c'era un piccolo ruscello che esondava faceva un piccolo argine, c'era maggiore presidio umano, quindi ci sono contraddizioni. Meno protezione perché c'era meno mosco, ma più presidio umano e più interesse perché era necessario per altrimenti non potevi mangiare, insomma, no? Certo. Nel 1950 l'abbandono dell'attività agricola ha comportato l'aumento del bosco per l'abbandono dello sfalcio di prati, eccetera, sì. No? Questo ha comportato l'incremento del bosco sia in alta quota, che da 1800 metri sta andando su a 1900, 2000, 2100 metri, sta riprendendosi i prati selettivi di alta montagna, come voi tutti conoscete. Certi pascoli di una volta adesso non si potrebbero più portare le vacche a pascolare perché è una foresta. Gli abitati diventano cupi, diventano scuri perché si avvicina al bosco in tutte le sue specie e rende più umido ma anche meno gradevole l'aspetto, diciamo. Se questo significa un certo incremento della resistenza del terreno, delle radici delle piante contro l'erosione provocata dall'acqua, lo stato di abbandono di tutti i sentieri, delle attrezzature, delle piccole infrastrutture ha comportato un certo disagio e un certo aumento della instabilità. Quindi è come un cane che si mangia la coda, ci sono effetti positivi e negativi. Io dico che dal punto di vista ambientale era molto meglio poter avere la possibilità, come avviene in Alto Adige, come avviene in Austria, di avere una sussistenza economica e una cultura tale da mantenere l'ambiente, era molto meglio su tutti i punti di vista. Per esempio, lungo i corsi d'acqua, una volta non c'erano tante piante, perché la gente andava a recuperare tutte le piante e le tagliava lontani per fare legname. Adesso c'è uno stato molto spesso di abbandono, e quando verrà una grossa alluvione comporterà il trascinamento di grandi quantitativi di legname che interesseranno punti e creeranno certamente dei dissesti, nonostante tutti gli interventi che sono stati fatti. Quindi l'abbandono di queste attività, diciamo, silvopastorali è certamente negativo in modo complessivo, sia dal punto di vista idrogeologico vero e proprio, sia dal punto di vista ambientale, insomma.
Beh, a me verrebbe a dire, ma con l'esperienza dell'alluvione del 66, poi non è che arrivare al 2009 abbiamo fatto tanto per evitare questo. Comunque è una mia
considerazione
e chiudiamo il discorso. Vorrei andare un po' sul tornare un po' in montagna e vedere un po' i ghiacciai. Dal punto di vista geologico, i ghiacciai hanno subito sicuramente una grande trasformazione. Dici che secondo te quest'anno, con l'innevamento che c'è, i ghiacciai avranno un po' di respiro, potranno riniziare un po' la sua ricostruzione, oppure dici che ormai ci vorranno anni, anni, anni e forse non torneranno neanche più?
I ghiacciai, per la loro formazione, richiedono decenni e secoli. Per la loro formazione, per il loro ritiro, richiedono decenni e secoli. Abbiamo dal 1850 un ritiro dei ghiacciai, perché dal 1600 al 1850 c'è stata una piccola era glaciale, c'è stato un incremento dei ghiacciai, periodo un po' più freddo, i ghiacciai si formano per diminuzione della temperatura relativa, ma aumento delle precipitazioni nevose nel periodo autunnale. Se nevica in marzo o in aprile, i ghiacciai non si formano. Se nevica in novembre e dicembre, come quest'anno, la neve fa tempo a trasformarsi in materiale consistente e si accumula di più e mantiene, diciamo, che il calore specifico per sciogliere il ghiaccio un decimetro cubico è superiore quando il ghiaccio è compatto, quando c'è dentro l'aria il calore è inferiore. Quindi la neve primaverile dura poco, la neve autunnale si trasforma in ghiaccio e il ghiaccio può accumularsi e restare molti mesi più a lungo. Questo inverno è stato un inverno particolare. La mia speranza è che di questi inverni particolari se ne riproducano molti. C'è effettivamente un aumento medio della temperatura di qualche grado su tutto il globo. Noi abbiamo visto, io penso che anche voi che siete un po' più giovani di me, ma neanche tanto, siamo stati sulla cima del Pelmo, che c'era un ghiacciaio che non c'è più, a nord della cima dell'Uomo c'era il ghiacciaio che non c'è più, sul Focobon, quando io mi sono spaccato la testa il 20 agosto 1960, sono scivolato lungo una lingua di ghiaccio fino in fondo, adesso sarei morto 5 volte perché alla stessa data avrei trovato uno scivolamento di sassi che mi sarei distrutto. Quindi allora sono scivolato perché c'era il ghiacciaio fino in fondo, il ghiacciaio delle Siroccole, il ghiacciaio della Val Strutt, possiamo ripetere,
sì, non parliamo prima, poi di tanti anni
il ghiacciaio della Marmolada, insomma, che abbiamo il rifugio fatto nel 1880 che sta a 30-40 metri di altezza conficcato nella roccia quando ci si passava lì vicino, adesso c'è stato tutto questo ritiro. Quindi siamo a un periodo di ritiro complessivo. Le cause sono di variazioni di gradazione del Sole sulla Terra. Sembra che ci sia la concomitanza anche dell'aumento dell'anidride carbonica da parte dell'uomo. Certamente questo è un fatto che aumenta l'effetto serra, aumenta la temperatura. Non è ben definibile la quantità. Certamente che siamo in un periodo di riscaldamento e di riduzione di ghiacci e quindi un inverno ogni tanto nevoso non può far che bene, perché aumenta sia le quantità di acqua e un po' la permanenza dello strato nevoso sulle montagne. Certamente un inverno solo non crea nessun incremento di ghiaccio. Può darsi che quest'autunno, in settembre, noi andiamo sul ghiacciaio della Fradusta e lo vediamo mare un po' più coperto, un po' più lungo. È probabile che andiamo sul ghiacciaio Marmolada e fino alla fine di giugno lo vedremo bianco fin giù al piano di Fiaconi. Ecco, questo qua. Però non è sufficiente un inverno, ci vogliono 30, 40, 50, 100 anni di incremento delle precipitazioni autunnali e magari un po' di riduzione della temperatura. è un bene, questo è un male, complessivamente non lo so. Si grida tanto all'aumento della temperatura globale che crea danni irreversibili, e se ci fosse la diminuzione della temperatura corrispondente? Allora, l'aumento dell'effetto serra, anidride carbonica in aria, perché c'è un aumento della temperatura, no? E l'aumento della temperatura è causato da questo. Se ci fosse il raffreddamento, un raffreddamento di 2 gradi al posto di un aumento di 2 gradi, cosa dovrebbe fare la gente? Incrementare il riscaldamento necessariamente, con che cosa? Con i combustibili fossili che abbiamo a disposizione, mica abbiamo una struttura di utilizzare l'energia solare o fonti alternative. Quindi bisogna stare molto attenti a ciò che si dice. Il problema è molto complesso. È la rapidità delle trasformazioni che crea i danni, non è la trasformazione per se stessa. La Terra è sempre trasformata, il clima si è sempre trasformato. La rapidità delle trasformazioni naturali dovrebbe essere seguita dalla rapidità umana di adattamento, il che non avviene, questo crea il disagio. Ma complessivamente, se aumenta un pochino la temperatura, forse saranno più abitabili tutte le terre dell'emisfero del nord, la Russia, la Siberia e il Canada, che sono le più grandi estensioni territoriali. Invece, se fosse il raffreddamento, non so quanto sarebbe migliore la situazione.
D'altronde, il problema è complesso. Durante le glaciazioni dicevano che Sahara era un prato,
certamente,
però qua non si viveva.
Punto.
No, adesso se c'è riscaldamento il Sahara si allargherà ancora, quindi le zone dell'Africa o del, non so, del Centro Asia.
Su tutta l'Europa non si viveva, perché il ghiacciaio ricopriva la Scandinavia, parte dell'Inghilterra, l'Irlanda, poi la Francia, tutta la Germania, mezza Polonia.
E sarà più vivibile altre zone, purtroppo. Il mondo è fatto così, ha un equatore caldo, i poli freddi, di conseguenza.
Deve accontentarsi di quello che si ha.
Ecco.
Comunque è giusto prendere atto anche di questi problemi di carattere ambientale, per il semplice motivo che noi siamo fruitori del mondo, abbiamo un dovere di mantenere questo mondo per i nostri nipoti, anche perché ci sono i nipoti e i pronipoti, quindi un dovere lo abbiamo dal punto di vista ambientale generale, senza entrare in politica ambientalistica. È un dovere congenito questo qua. Tutti saremmo contenti di dare un mondo ai nostri figli, ai nostri nipoti, che sia vivibile perlomeno come l'abbiamo vissuto noi, quindi un po' di responsabilità ce l'abbiamo tutti, insomma.
Ascolta, voglio farti così una domanda un po' bambina, ma è vero che una volta Agordo era sommerso dall'acqua?
Sì, beh, il lago di Agordo è una storia
vera?
No, è una storia
inventata.
No, è una storia zoologica. Sì, mi ricordo i primi anni che insegnavo l'istituto e ho visto quelle erosioni che erano state fatte dal torrente Sargiana il 12 giugno 1982, c'è stata una piena, del 66 io non ricordo bene perché conosco bene i dissesti in Val del Bioise e nell'Alto Cordino. Nel 12 giugno 1982 è venuta una piena che ha mandato il torrente Sargiana, che viene giù da Voltago, contro la scarpata dove c'è campo di calcio, dove c'è la zona di Pragrande. E lì c'è stata l'erosione, sotto la linea ferroviaria, la vecchia sede ferroviaria è stata erosa un po', si vedono gli strati di argilla, lì ho visto la prima volta queste argille strutturate a piccoli strati sottili, si chiamano varve, è un termine svedese che vuol dire ciclo, termine varving vuol dire ciclo in termine svedese, no? Perché loro non hanno tanti di questi laghi varvati, in certi laghi allora si depositano dei limi che sono più grossi, più bianchi in periodo estivo, più scuri, più sottili in periodo invernale, quindi contando i cicli tu conti gli anni anche, contando gli anni riesci a capire la vita, la durata. E poi c'è stato uno studioso qui a Gordino che ha preso dei campioni di alberi, il cui ceppo era ancora lì imposto proprio sul torrente Cordevole in fondo, ha fatto le datazioni e ha scoperto che le datazioni erano di circa 5.900 anni fa. Altri studiosi di Paola, miei ex colleghi, ce ne erano, fatto altre datazioni, ho trovato un po' la documentazione della fine del lago, che è durato circa 500 anni. Il lago si estendeva certamente da circa al ponte di Brugnac fin a Ponte Alto, di sicuro. Perché di sicuro? Perché in questa zona si trovano questi sedimenti lacustri. Un po' a valle e un po' a monte è solo un'ipotesi di carattere altimetrico. Questo lago era molto esteso ed è durato 500 anni, poi le alluvioni del torrente Cordevole, del torrente Roga, Misiaga e Bordina hanno coperto tutto e il lago si è riempito, estinto. Storia di questi laghi ce n'è in molti posti delle Alpi, non è l'unico, ce ne sono moltissimi molto simili. Sarà un po' la fine del lago d'Aldega, un po'. Quanto durerà? 10, 20, 100 anni, 200 anni, ma mica possiamo farlo vivere in eterno, no? Ci riempirà prima.
Ah, se non sbaglio, a questi studi ha partecipato anche Alvedo Decima.
Alvedo Decima ha fatto i primi studi.
E ricordiamo come CAI, che oltre ad essere stato per anni e anni segretario dell'associazione a Gordina del CAI,
ha un contributo effettivo,
attivo membro del CAI, della nostra sezione, insomma, Alvedo. Anzi, adesso quando lo troviamo, ma è persona anziana, ma sempre molto socievole, sempre bello parlare assieme a lui.
No, aveva pubblicato proprio sulle Dolomiti Bellunesi, sono alcune paio di pubblicazioni specifiche, fatto gli studi, sono i primi studi, diciamo fatti con una certa precisione sulla Godale, che poi sono stati fatti da altri studiosi, è meritevole di questo, altrimenti si conoscerebbe poco, diciamo.
Sì, infatti.
Allora, adesso dobbiamo cedere la linea per qualche istante soltanto alla GR, poi torniamo con Campo Base fra qualche minuto su Radio Più.